tua labbra nel tuo cuore, perché tu possa annunciare degnamente la sua parola, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova, e dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Oggi l'omelia non è stata registrata per un problema tecnico. Allora dal mio ufficio rileggo gli appunti che avevo preparato per l'omelia. Non finiremo mai di ringraziare il Signore per questa pagina di Vangelo meravigliosa, dove il suo volto di Padre misericordioso è fotografato nel modo migliore. Cominciamo dall'ultima parola di questo Vangelo, quando il Padre incontra il Figlio che si ritiene buono, ma che in realtà ha fatto consistere la sua fedeltà alla famiglia, nel lavoro, ma non in una relazione profonda con gli altri membri della famiglia. E il Padre gli dice: Figlio, tu sei sempre con me. Ecco, prendiamo coscienza che la nostra vita è totalmente avvolta dall'amore di Dio. Ci ha pensato prima dell'eternità, ci ha chiamato l'esistenza, ci sostiene in ogni nostra azione e ci prepara un'eternità di amore. In questa visione di un progetto di Dio su ciascuno di noi, pieno d'amore, si inserisce la libertà dell'uomo, la libertà dell'uomo che può rifiutare questo amore. Le tre parabole ci aiutano a cogliere aspetti complementari molto significativi. Nella prima, la figura del pastore ormai è diventata un'icona di Gesù, il buon pastore che va a cercare l'ultima delle sue pecore, quella che, di cui avrebbe forse potuto fare a meno. No, per Dio non può fare a meno di nessuno di noi, e la sua ricerca è appassionata e affettuosa, se la pone sulle spalle e la porta a casa. Nella seconda parabola, questa donna che ha perso una moneta all'interno delle loro casupole così buie e con pavimenti di terra, e vuole far capire agli ascoltatori del tempo di Gesù la cura, l'attenzione, l'amore che Gesù ha per ciascuno di noi. E da sottolineare l'esplosione della gioia, cioè in tutte e tre le parabole l'elemento finale è sempre una comunità che festeggia, un gruppo di persone, gli amici, le amiche, e nella terza parabola addirittura tutta la famiglia festeggiano il ritorno a che cosa? Alla relazione. È interessante, nelle prime due parabole le pecore Gesù le va a cercare, le monete la donna le va a cercare. Invece nella terza i figli non si cercano, si aspettano, e molte volte questo è un momento di grande dolore nelle famiglie, quando un figlio fa delle scelte difformi dall'impostazione familiare, e bisogna avere la pazienza che questo figlio comprenda il suo errore e scelga, determini lui la sua volontà a tornare. E questo ci fa riflettere anche sull'atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti. Lui, l'Onnipotente, si autolimita davanti alla libertà umana per rispettarla e attende che siamo noi a decidere di accogliere il suo amore e di ritornare alla relazione con Lui. E quindi queste tre parabole ci aiutano a riflettere sulla nostra posizione nei confronti di Dio. E innanzitutto il concetto di peccato non è un concetto di violazione della legge, ma è la rottura della relazione, è l'allontanamento da un amore, è la privazione di un rapporto di famiglia col fratello, col padre, è la distruzione di vincoli da cui dipende la vera felicità profonda del nostro cuore. E è interessante che anche dopo l'esame di coscienza del figlio prodigo, la motivazione che lo spinge a tornare a casa è la fame. Non è la motivazione già del ritorno profondo in rapporto col padre, ma è un bisogno del momento. Il Signore a volte si serve davvero di situazioni non proporzionate per aprire il nostro cuore alla sua presenza di padre che ama. Il secondo figlio, che si lamenta col padre perché ha fatto festa a suo fratello che ha dilapidato le sostanze, non chiede al padre un abbraccio, chiede un capretto. Non mi hai dato mai un capretto da mangiare con i miei amici. Cioè una relazione di cose, di oggetti. E il padre appunto gli risponde invece riportando il suo pensiero, la sua riflessione alla relazione profonda d'amore. Allora, il peccato per il cristiano non è tanto la violazione della legge, ma è la distruzione della relazione. Il perdono è la ristrutturazione di questo perdono. E qui le componenti sono due. La prima dipende davvero dal ragazzo che decide di tornare. La seconda è l'atteggiamento del padre. E qui, ecco, direi è il capolavoro della parabola, è il volto di Dio che ci viene presentato. Questo padre non emana un editto di perdono, non dice ai servi fate finta che non abbia sbagliato. Questo padre scruta l'orizzonte perché attende con impazienza, con amore il ritorno del figlio, lo vede da lontano, gli corre incontro e al gesto del figlio che riconosce di non essersi comportato da figlio risponde con dei gesti di ricostruzione, ristrutturazione della dignità di questo figlio. Il vestito bello era il segno della vita dignitosa, i sandali ai piedi erano solo delle persone che avevano altre persone come schiavi, e l'anello al dito è il segno del potere sui beni economici della famiglia, e poi il banchetto, la gioia, la comunità che partecipa. Ecco, nella catechesi cristiana molte volte si è insistito eccessivamente sul fatto che Gesù, Dio, cancella il peccato. E il termine cancellare non è esatto. Gesù non distrugge, non cancella. Gesù rinnova, ricicla, restituisce, ristruttura. Gesti che noi abbiamo fatto che hanno seminato il male nelle mani di Dio diventano di nuovo occasione di bene e di amore. E gesti che addirittura hanno fatto violenza ad un'altra persona e che quindi giustamente chiamiamo peccato, nel perdono si ricostruisce la relazione che noi abbiamo rotto. E l'agente principale che opera questa trasformazione è lo Spirito Santo che il Signore ci dona proprio nel sacramento della riconciliazione. Quando c'è lo Spirito, la sua azione è sempre un'azione costruttiva. Giocando sulle parole, ma per farmi capire bene, lo Spirito spiritualizza. Sulla materia invochi lo Spirito e lo Spirito rende questa materia eterna. Per esempio, quando nell'Eucaristia il sacerdote invoca lo Spirito Santo sul pane e sul vino, quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue di Cristo di valore eterno. Quando nel matrimonio lo sposo si dona alla sposa e la sposa si dona allo sposo, lo Spirito Santo prende questo loro amore umano e lo trasforma in un amore che durerà per l'eternità. Nel sacramento del perdono noi ci presentiamo davanti al Signore riconoscendo di non essere stati capaci di mantenere la relazione d'amore e lo Spirito Santo ricostruisce in noi questa relazione d'amore e ci rende comunione profonda, un unico corpo con Cristo e amati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito. Questo Vangelo allora ci parla veramente della relazione profonda che Dio vuole stabilire con ciascuno di noi. E la seconda lettura è una confessione di Paolo, molto bella, dove lui riconosce di essere stato un bestemmiatore, un persecutore, ma proprio a partire da questo peccato perdonato riconosce a questo punto di essere diventato uno strumento di elezione, perché è lo Spirito di Dio che l'ha trasformato. La conversione quindi è ritorno all'amore col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. È veramente una storia da innamorati. Se leggete la vita di Agostino, soprattutto al libro Le Confessioni, trovate veramente il passaggio all'innamoramento. Ma questo possiamo dirlo di Paolo, che prima era persecutore, di Pietro, che ha tradito e poi si è pentito, lo possiamo dire di tanti altri santi o di persone che abbiamo conosciuto, che dopo un periodo della loro vita passata nel peccato hanno trovato la forza per mezzo dello Spirito di entrare in questo innamoramento che dà senso veramente alla vita. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere quanto Lui è innamorato di noi, come Lui non lascia perdere nessuna occasione per poterci raggiungere con il suo amore, ma rispettando sempre la nostra libertà. Chiediamogli di innamorarci di Lui e di dedicare la nostra vita in ogni sua manifestazione a realizzare l'amore che Lui ci dona gratuitamente sempre, perché noi possiamo diventare anche noi come Lui segni del suo amore per le altre persone.